va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma5. Il nostro cammino settimanale di rilettura un po' di varie situazioni, di vari problemi. Quest'oggi mi sembra importante, visto che stiamo vivendo un periodo estivo con tante partenze di persone verso il mare, la montagna, visita alle città, quello che chiamiamo il tempo delle ferie, il tempo delle vacanze. E mi è sembrato importante rileggere un'enciclica di Papa Francesco sulla cura del creato. Noi visiteremo il creato, contempleremo degli ambiti meravigliosi di questo pianeta Terra. Ecco, credo che sia importante avere presente alcune indicazioni che Papa Francesco con l'enciclica Laudato Si ci ha procurato e ci aiuta ad avere nel nostro bagaglio di pensieri, di intenzioni, di scelte. E allora ecco, oggi presento questa lettera enciclica, che è una delle prime di Papa Francesco. Laudato si, mi Signore, cantava Francesco d'Assisi, e in questo bel cantico ricordava che la nostra casa comune, che è il nostro pianeta, è anche una sorella con la quale condividiamo l'esistenza, è come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. Le parole di Francesco: Laudato si, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Ma questa sorella che abita nella nostra casa comune protesta per il male che le provochiamo a causa dell'uso, potremmo dire, irresponsabile, addirittura degli abusi dei beni che Dio ha posto in lei. Purtroppo siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c'è nel cuore umano, ferito dal peccato, si manifesta anche nei sintomi, potremmo dire, di malattia, che avvertiamo nel suolo, nell'acqua, nell'aria, negli esseri viventi. Ci si meraviglia e ci si chiede perché questa malattia del secolo, che è il tumore, ci raggiunge in misura notevole. Dovremmo chiederci perché abbiamo contaminato tutta la nostra terra. Per questo tra i poveri più abbandonati e maltrattati, potremmo leggere anche la nostra oppressa e devastata terra, che geme, come dice San Paolo, e soffre le doglie del parto. Dimentichiamo che noi stessi siamo terra, il nostro stesso corpo, costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria, quella che ci dà il respiro, e la sua acqua, che ci vivifica e ristora. Dice il Papa: non voglio procedere in questa enciclica senza ricorrere a un esempio bello e motivante. Ho preso, dice il Papa, il suo nome come guida e come ispirazione nel momento della mia elezione a Vescovo di Roma, il nome di Francesco. Credo che Francesco sia l'esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale vissuta con gioia e autenticità. Francesco è il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel campo dell'ecologia, amato anche da molti che non sono cristiani. Egli manifesta un'attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più poveri e abbandonati. Amava ed era amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore universale. Francesco era un mistico e un pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio e con gli altri, con la natura e con se stesso. In Francesco si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l'impegno nella società e la pace interiore. La sua testimonianza ci mostra che anche l'ecologia integrale richiede apertura verso categorie che trascendono il linguaggio della scienza esatta o della biologia e ci collegano con l'essenza dell'umano, così come succede quando ci innamoriamo di una persona. Ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature. Egli, Francesco, entrava in comunicazione con tutto il creato e predicava persino ai fiori e li invitava a lodare e ad amare Dio come esseri dotati di ragione. La sua reazione era molto pia, ma era molto più che un apprezzamento intellettuale o un calcolo economico, perché per lui qualsiasi creatura era una sorella, unita a lui con vincoli di affetto. Per questo si sentiva chiamato a prendersi cura di tutto ciò che esiste. Il suo discepolo San Bonaventura narrava che lui, considerando che tutte le cose hanno un'origine comune, si sentiva ricolmo di pietà ancora maggiore e chiamava le creature, per quanto piccole, con il nome di fratello o sorella. Fratello lupo, sorella morte. Questa convinzione non può essere disprezzata come un romanticismo irrazionale, perché influisce sulle scelte che determinano il nostro comportamento. Se noi ci accostiamo alla natura e all'ambiente senza questa apertura allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti allora saranno quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in maniera spontanea. La povertà e l'austerità di San Francesco non erano un ascetismo solamente esteriore, ma qualcosa di più radicale. Era una rinuncia a fare delle realtà un mero oggetto di uso e di dominio. D'altra parte, San Francesco, fedele alla scrittura, ci propone di riconoscere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si contempla il loro autore e la sua eterna potenza e divinità vengono contemplate. Contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Per questo chiedeva che nel convento si lasciasse sempre una parte dell'orto non coltivata, perché vi crescessero le erbe selvatiche, in modo che quanti le avrebbero ammirate potessero elevare il pensiero a Dio, autore di tanta bellezza. Il mondo è qualcosa di più che un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode. Il Papa Francesco termina questa, potremmo dire, introduzione a questa enciclica, Laudato Si, con un appello. La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore, non si pente di averci creato. L'umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire sempre più la nostra casa comune, il pianeta Terra. Il movimento ecologico mondiale, dice il Papa, ha già percorso un lungo e ricco cammino e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini che hanno favorito una presa di coscienza. L'ultima di questa ragazza di 17 anni, che ha meravigliato tutto il mondo con la sua protesta, perché utilizziamo male questa creatura, questa terra che la stiamo distruggendo. Il Creatore non ci abbandona e questo movimento ecologico mondiale ha già percorso un lungo e ricco cammino e ha dato vita a numerose aggregazioni, come dicevo. Purtroppo però molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli altri, il nostro disinteresse. Gli atteggiamenti che ostacolano la via di soluzione, anche fra i credenti, vanno a volte dalla negazione del problema, a volte dall'indifferenza, non ci interessa quello che sta accadendo, a volte dalla rassegnazione comoda però, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. E l'appello del Papa: abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale. Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la sua propria cultura ed esperienza, con le proprie iniziative e capacità. Questo è l'appello che il Papa mette proprio all'inizio di questa enciclica, di questa lettera enciclica sul creato. Passa poi a parlare del Vangelo della creazione. Papa Francesco, e si chiede perché inserire in questo documento rivolto a tutte le persone di buona volontà un capitolo riferito alle convinzioni di fede? Risponde il Papa dicendo: sono consapevole che nel campo della politica e del pensiero alcuni rifiutano con forza l'idea di un creatore o la ritengono irrilevante, al punto da relegare nell'ambito dell'irrazionale la ricchezza che le religioni possono offrire per un'ecologia integrale e per il pieno sviluppo del genere umano. Altre volte si suppone che esse costituiscono una sottocultura che deve essere semplicemente tollerata. O come è in continua crescita questo atteggiamento di tollerare il Vangelo, di ripensarlo come una sottocultura. I criteri devono essere altri, non quelli del Vangelo. Tuttavia la scienza, dice il Papa, e la religione, che forniscono approcci diversi alla realtà, possono entrare in un dialogo intenso e produttivo per entrambe. La luce della fede offre una determinata, potremmo dire, una determinata luce, se teniamo conto della complessità della crisi ecologica e delle sue molteplici cause. Dovremmo riconoscere che le soluzioni non possono venire da un unico modo di interpretare e trasformare la realtà. È necessario ricorrere anche alle diverse ricchezze culturali dei popoli, ricorrere all'arte, alla poesia, alla vita interiore e alla spiritualità, se si vuole veramente costruire un'ecologia che ci permetta di riparare tutto ciò che abbiamo distrutto. Allora nessun ramo delle scienze e nessuna forma di saggezza può essere trascurata, e quindi nemmeno quella religiosa, con il suo linguaggio proprio. D'altra parte, anche se questa enciclica si apre a un dialogo con tutti per cercare insieme cammini di liberazione, Papa dice: voglio mostrare fin dall'inizio come le convinzioni di fede offrano ai cristiani e in parte anche ad altri credenti motivazioni alte per prendersi cura della natura e dei fratelli e delle sorelle più fragili. Se il solo fatto di essere umani muove le persone a prendersi cura dell'ambiente del quale sono parte, dice il Papa, i cristiani in particolare avvertono che i loro compiti all'interno del creato e i loro doveri nei confronti della natura e del creatore sono parte della loro fede. E allora potremmo dire alla domanda: ma chi è il cristiano? Il cristiano è uno che si impegna per una vera ecologia, per un grande rispetto del pianeta Terra. Ecco le parole del Papa: pertanto è un bene per l'umanità e per il mondo che noi credenti riconosciamo meglio gli impegni ecologici che scaturiscono dalle nostre convinzioni. l'enciclica poi passa a sottolineare come c'è un messaggio di ogni creatura nell'armonia di tutto il creato. Insistere nel dire che l'essere umano a immagine di Dio non dovrebbe farci dimenticare che ogni creatura ha una funzione e che nessuna creatura è superflua, neanche la formica. Tutto l'universo materiale è un linguaggio di dell'amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, animali, laghi, mare, tutto è una carezza di Dio. La storia della propria amicizia con Dio si sviluppa sempre in uno spazio geografico che diventa un segno molto personale e ognuno di noi conserva nella memoria luoghi in cui il ricordo gli fa tanto bene. Chi è cresciuto tra i monti o chi da bambino sedeva accanto al ruscello per bere o chi giocava in una piazza del suo quartiere, del suo paese, quando ritorna in quei luoghi si sente chiamato a recuperare la propria identità. Dio ha scritto un libro stupendo, le cui lettere sono la moltitudine di creature presenti nell'universo. Bellissima questa frase di Papa Francesco nella lettera, nell'enciclica. Poi descrive un po' i vari interventi dei vescovi del mondo proprio su questo tema del valore del creato. Ne accenno qualcuno. I vescovi del Canada hanno espresso bene che nessuna creatura resta fuori da questa manifestazione di Dio. Dicono, dai più ampi panorami alle più esili forme di vita, la natura è una continua sorgente di meraviglia e di riverenza. Essa è inoltre una rivelazione continua del divino. Anche i vescovi del Giappone, in un loro documento, da parte loro, hanno detto qualcosa di molto suggestivo. Percepire ogni creatura che canta l'inno della sua esistenza, vivere con gioia nell'amore di Dio e nella speranza. Questa contemplazione del creato ci permette, dicono i vescovi giapponesi, di sapere attraverso ogni cosa qualche insegnamento che Dio ci vuol comunicare, perché per il credente contemplare il creato è anche ascoltare un messaggio, udire una voce paradossale e silenziosa. Sono parole dei vescovi del Giappone. E allora possiamo dire che accanto alla rivelazione propriamente detta delle sacre scritture, c'è quindi una manifestazione divina nello sfolgorare del sole, nel calare della notte. Se noi prestiamo attenzione a questa manifestazione, impariamo a riconoscere noi stessi in relazione alle altre creature. Io mi esprimo esprimendo il mondo, io esploro la mia sacralità decifrando quella del mondo, dice Papa Francesco. Quando ci si rende conto del riflesso di Dio in tutto ciò che esiste, il cuore umano sperimenta il desiderio di adorare il Signore per tutte le sue creature. Ad esse, nel cantico delle creature di San Francesco, che abbiamo già accennato, ma penso che sia bello rileggerlo. Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente per lo frate Sole, lo quale ogni giorno illumina noi per lui. È bello e radiante, con un grande splendore. Da te altissimo porta significato. Laudato sì, mi Signore, per sole, luna e le stelle. In cielo l'hai formate chiare, preziose e belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento e per l'aria e il sereno di ogni tempo, per lo quale alle tue creature dà sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per sorella nostra acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale illumini la notte, è bello e giocondo e robusto e forte. Termino accennando come i vescovi del Brasile, dice il Papa, hanno messo in rilievo che tutta la natura, oltre a manifestare Dio, è luogo della sua presenza. In ogni creatura abita il suo spirito vivificante, che ci chiama a una relazione con Lui. Come sarebbe bello che in questo tempo estivo, nei nostri viaggi, nelle nostre scoperte, nell'andare in vari luoghi di natura bellissima, noi abbiamo a ristabilire una relazione vera con Lui. Lo possiamo fare certamente dalla Sacra Scrittura, ma lo possiamo fare anche, dice il Papa, attraverso il creato, perché in questa creazione c'è la sua presenza e la scoperta di questa presenza stimola in noi lo sviluppo delle virtù ecologiche. Ma dice il Papa, quando diciamo questo non dimentichiamo che esiste anche una distanza infinita che le cose di questo mondo non possiedono la pienezza di Dio. Diversamente nemmeno faremmo un bene alle creature, perché non riconosceremmo il loro posto proprio e autentico e finiremmo per esigere indebitamente da essi ciò che nella loro piccolezza non ci possono dare. A queste parole del Papa mi vengono in mente le tante manifestazioni di grande affetto che molti hanno per gli animali. A volte al mattino verso le 5 sento e vedo persone che accompagnano a fare un giretto il proprio cane e mi meraviglio di questa apertura, di questa disponibilità. Però mi chiedo anche se c'è in noi la stessa disponibilità, non solo per le creature del mondo animale, ma anche per le creature che sono gli uomini, le donne, figli di Dio. Ecco, sarebbe una, come dice il Papa, un non riconoscere il loro posto proprio e autentico, e finiremo per esigere indebitamente da essi ciò che nella loro piccolezza non ci possono dare. il cane non ti può riempire la vita. E allora termino, continueremo nelle prossime settimane, termino invitandovi così a riguardare, anche chi non va in una vacanza, ma lo può guardare nella realtà naturale in cui vive, il proprio giardino, il proprio orto, il proprio cielo, e riscoprire la presenza di Dio in queste creature e riscoprire dei messaggi che queste creature ci possono dare. A tutti, allora, buona ricerca e buona scoperta e buona contemplazione del creato. Laudato sì, mi Signore, per nostra sorella terra. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.